Nuovamente buongiorno a tutti, ben ritrovati. È chiaramente un motivo di gioia poter essere nuovamente insieme, anche se oggi non siamo tantissimi, ma poco importa, quelli ci sono, e quindi ben ritrovati. Dio possa benedire grandemente le vostre vite all'inizio di questo nuovo anno, di questo 2020, e che possa concedervi i desideri del vostro cuore, i suoi desideri del vostro cuore, non tutti quanti, ma i suoi desideri del suo cuore, assolutamente possano esservi concessi ed elargiti. Detto questo, vogliamo cominciare oggi subito direttamente con la lettura di un brano biblico, e relativamente facile da trovare in quanto stiamo parlando di Apocalisse, il capitolo che ci interessa, libro dell'Apocalisse 22, e Apocalisse 22 si trova esattamente dalla parte opposta di Genesi 1, nel senso che uno è il primo libro e l'altro è il primo capitolo e l'altro ultimo libro, ultimo capitolo. Quindi cominciamo subito con qualcosa di particolare. Libro dell'Apocalisse, libro della rivelazione, libro dello svelamento delle cose future, ok? E in questo passaggio della scrittura leggiamo quanto segue. Siamo pronti? Posso procedere? Vado allora. È scritto così, dal versetto 1. Poi mi mostrò il fiume, qui naturalmente sappiamo che è l'Apostolo Giovanni che sta parlando, è stato rapito al terzo cielo e qui sta parlando di un angelo che sta interagendo con lui. E quindi dice, poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello, in mezzo alla piazza della città, e sulle due rive del fiume stava l'albero della vita. Esso da 12 raccolti all'anno, porta il suo frutto ogni mese e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Non ci sarà più nulla di maledetto, nella città vi sarà il trono di Dio e dell'agnello. I suoi servi lo serviranno e vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome scritto sulla fronte. Non ci sarà più notte, non avranno bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Poi mi disse, queste parole sono fedeli e veritiere. E il Signore, il Dio degli spiriti dei profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi ciò che deve accadere tra poco. Ecco, sto per venire. Beato chi custodisce le parole della profezia di questo libro. Io, Giovanni, sono quello che ha udito e visto queste cose, e dopo averle viste e udite, mi prostrai ai piedi dell'angelo che me le aveva mostrate per adorarlo. Ma egli mi disse, guardati dal farlo. Io sono un servo come te e come i tuoi fratelli, i profeti, e come quelli che custodiscono le parole di questo libro. Adora Dio. Piuttosto, adora Dio. Come dicevamo, questo è l'ultimo capitolo dell'ultimo libro della Bibbia. E descrive, senza magari i particolari che vorremmo conoscere, perché tutti quanti vorremmo sapere di più di ciò che sarà la nostra vita per l'eternità. Oggi noi abbiamo un'idea di che cos'è la creazione, di quello che sono i cieli e la terra attuali. E quindi abbiamo dimestichezza con questo ambiente, abbiamo delle cose che amiamo, le montagne, i fiumi, i laghi e quant'altro, il creato, tutto. Però facciamo fatica ad immaginarci ciò che sarà. Possiamo dar fiducia a Dio? Sarà meraviglioso. Sarà ancora più bello, decisamente, migliaia di volte più bello rispetto a quello che c'è oggi. Ma la Bibbia non ci dà grandi indicazioni, grandi dettagli. Cioè, nonostante in questo capitolo della parola di Dio, vediamo alcuni aspetti che ci vengono rivelati. alcuni aspetti della vita di coloro che saranno salvati e che quindi abiteranno nella Gerusalemme celeste. Sappiamo che Dio creerà nuovi cieli e nuova terra. E questa Gerusalemme celeste, che nell'Apocalisse viene descritta come una città che scende dal cielo e che si installa sulla nuova terra che Dio andrà a creare, è una città enorme. 2220 chilometri di lato per 2220 chilometri di lato per 2220 chilometri di altezza, quindi enorme. C'è posto probabilmente per tutti, anzi sicuramente per tutti. E la Gerusalemme celeste fungerà da capitale, da centro nevralgico appunto dei nuovi cieli e della nuova terra che il Signore poi creerà. Questo naturalmente è qualcosa che avverrà al termine della grande tribolazione, passato anche il millennio, quindi quel periodo di tempo di 1000 anni, verosimilmente nel quale Gesù regnerà su questa terra. Quindi passato anche quel tempo, passato anche il giudizio delle persone, il famoso trono bianco dove il Signore giudicherà le persone, quindi passato anche il giudizio finale con l'apertura dei vari libri e soprattutto con l'apertura del libro della vita. E la Bibbia dice chiaramente che chi non sarà trovato scritto nel libro della vita sarà gettato nello stagno di fuoco. Ma detto tutto questo, ciò che vorrei invece sottoporre alla vostra attenzione riguarda un'altra cosa, ossia la reazione di Giovanni alle cose che gli vengono rivelate, che gli vengono mostrate, che gli vengono dette. Certo, si tratta di cose particolari, straordinarie, inimmaginabili, meravigliose, ma come reagisce Giovanni a fronte di ciò che gli viene detto, di ciò che gli viene messo davanti? Lui per la seconda volta, perché la stessa cosa la potete ritrovare 3 capitoli prima, nel libro dell'Apocalisse al capitolo 19, ma lui per la seconda volta, Giovanni per la seconda volta, si prostra davanti all'angelo che sta interagendo con lui nell'intento di adorarlo. E l'angelo, non appena lui sta per farlo, gli dice: assolutamente no, non lo fare, guardati dal farlo, io sono come te, io sono un servo come te, come ci sono stati tanti servi fin dall'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento, quindi non adorare me, piuttosto adora Dio. Adora per quello che hai visto, per quello che ti è stato detto. Adora Dio. Fai questo, adora Dio. E oggi, prima domenica del 2020, voglio, una volta di più, parlarvi appunto dell'adorazione. Di che cosa sia l'adorazione. Del perché sia importante adorare. Voglio parlarvi del fatto innegabile, incontrovertibile, che ogni uomo, chiunque di noi, anche prima di nascere di nuovo, era un adoratore. Voi mi direte, ma come? Sì. Ogni uomo di default, come diciamo così, impostazione predefinita, è un adoratore. Ora, se siamo nati di nuovo, se siamo nati dall'alto, beh, noi diverremo prevalentemente, mi piacerebbe dire tutto il tempo, ma non è così, lo sappiamo. Ma se siamo nati di nuovo, noi diveniamo prevalentemente degli adoratori di chi? Di Dio Padre, di Dio Figlio, che è l'unica via al Padre. Quindi, secondo la Bibbia, diventiamo dei veri adoratori, ok? Quindi di default siamo adoratori, ma diventiamo dei veri adoratori. Nel momento in cui non fossimo ancora nati di nuovo, beh, prioritariamente e magari anche in parte inconsciamente, siamo degli adoratori di qualcosa o di qualcuno di diverso, ok? saremo adoratori di qualcosa o di qualcuno. E qui naturalmente quando pensiamo alle persone che non sono ancora nate di nuovo, mi riferisco a coloro che ad esempio avessero un rapporto con Dio piuttosto sporadico, piuttosto superficiale, piuttosto religioso, quindi un po' un io ti do, tu mi dai, ok? Ma la domanda che possiamo farci ora è questa: che cos'è adorare? Secondo il dizionario, adorare è, prima accezione, è rendere culto a una divinità. D'accordo? Quindi, chi adora rende culto, si prostra davanti a una divinità. Siamo d'accordo? Prima definizione. E naturalmente, nel nostro caso, vogliamo pensare che questa divinità sia l'unico vero Dio, il Signore dei Signori, il Re dei Re. Adorare, sempre secondo il dizionario, significa anche amare teneramente e con trasporto, con entusiasmo e con passione qualcuno. Beh, si può dire benissimo, non solo amo il mio coniuge, o amo mio figlio o mia figlia, ma talvolta si usa nel linguaggio comune adoro, adoro questa persona, adoro mio figlio, adoro mia madre, mio padre. Talvolta ci sembra un po' improprio usare questo verbo, ma si usa nel linguaggio comune. Quindi adorare qualcuno. Adoro i miei nipotini, potrebbe dire un nonno o una nonna. E sappiamo che cosa intenda dire. Infine, si può naturalmente adorare anche delle persone, magari un idolo sportivo, un idolo musicale, un idolo politico, un idolo religioso. Già dal fatto che usiamo il termine idolo significa che c'è qualcosa che non va. Nel momento in cui uno sportivo diventa per noi addirittura qualcuno che vediamo così in alto e così da imitare, da portarci a usare il termine io adoro quella persona, bisogna stare un attimino attenti a che cosa veramente intendiamo dire. E poi, per concludere, noi possiamo adorare nel senso che abbiamo una grande passione per qualche cosa, ad esempio uno sport, adoro giocare a calcio, o un hobby, o un approfondimento delle mie conoscenze culturali, adoro la scienza, adoro la politica, adoro fare volontariato. Quindi il verbo adorare può essere impiegato in varie situazioni. Ma che cos'è? Siamo in chiesa, stiamo parlando di cose che riguardano la parola di Dio. Che cos'è invece la vera adorazione? L'adorazione biblica. La vera adorazione è il bisogno che i figli di Dio hanno dentro di loro. È il bisogno che noi che siamo stati messi nella condizione di capire, di ricevere la salvezza per grazia, è il bisogno che abbiamo di esprimere a Dio Padre, a Dio Figlio, a Dio Spirito Santo, la nostra gratitudine, la nostra riconoscenza, il nostro amore, il nostro apprezzamento, la nostra comprensione della sua grandezza e della sua onnipotenza. Questa è l'adorazione. È il bisogno che riceve ogni figlio di Dio, ogni figlia di Dio, di stare alla presenza di Dio e di innalzare Dio, riconoscere la sua superiorità, riconoscere che Lui sia un Dio d'amore, un Dio fedele, un Dio meraviglioso, che noi non abbiamo ricevuto nulla per meriti, ma tutto per grazia. Siamo stati travolti dall'amore di Dio, dall'interesse di Dio nei nostri confronti, quando ancora noi camminavamo nelle tenebre. È venuto Lui a cercarci. E quindi il bisogno di adorare è un bisogno di esprimere in qualche modo a Dio la nostra riconoscenza, il nostro bisogno di dirgli: ti amiamo, Signore, sei importante per noi, sei straordinario, tu fai cose grandi, tu sei l'Eterno, l'unico Dio. Questo è l'adorazione. E un figlio di Dio o una figlia di Dio che è nato veramente di nuovo, che è nata veramente di nuovo, sente questo. sente questo bisogno. Non voglio dire che lo si faccia del continuo 24 ore su 24, ma sentiamo dentro di noi questo bisogno di esprimere a Dio parole di questo genere, pensieri di questo genere. Siamo d'accordo? Questa quindi è la vera adorazione. Il titolo che ho dato al messaggio poteva essere diversamente: adora Dio. Adora Dio. Perché dovremmo adorare Dio? Dovremmo adorare Dio perché Lui se lo aspetta. Il Signore se lo aspetta. Dovremmo adorare Dio perché Lui ce lo chiede. Ama il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua anima, con tutto te stesso. L'adorazione è un modo con il quale mostriamo a Dio il nostro amore, il nostro interesse per Lui, il nostro apprezzamento per quello che Lui è e per quello che Lui fa. Prima per quello che Lui è, poi eventualmente per quello che Lui fa, perché talvolta quello che Lui fa non lo comprendiamo appieno. E quindi è Lui che ci chiede di adorarlo. C'è un'altra ragione per la quale dovremmo adorare Dio. Dovremmo adorare Dio perché è davvero appagante. È appagante, ci fa del bene. Quando noi adoriamo Dio, quando noi siamo in comunione con Dio, c'è un qualche cosa di particolare ed è davvero appagante, ci fa del bene lodarlo, adorarlo, innalzarlo, dargli gloria, ci fa del bene. E in più, nel momento in cui, come dicevamo prima, non adoriamo il Signore, o quando non lo stiamo adorando, di fatto stiamo adorando qualcos'altro o qualcun altro. Stiamo magari facendo spazio a qualche idolo. Ci dà fastidio chiamarlo con il termine idolo. Ma di idolo si tratta. Di idolo si tratta. Può essere la nostra carriera. Può essere il denaro, può essere la nostra fama, il nostro prestigio, può essere il bisogno di divertimento a tutti i costi e quindi di un divertimento che porti all'alienazione dalla realtà che non ci piace. E lì poi le varie attività, soprattutto dei più giovani, ma non solo dei più giovani, quindi i famosi happy hours, dove ci si ritrova per bere parecchio alla fine della giornata, determinati eventi spettacolari, determinati videogiochi o giochi interattivi che appunto ci portano a non pensare a nulla, a distrarci da una realtà che non ci piace per niente. Poi lasciamo perdere il discorso delle droghe e quant'altro. Ma lì, nel momento in cui non stiamo adorando Dio e facciamo altro, in realtà abbiamo sostituito Dio con qualcos'altro. Ma rimaniamo degli adoratori, non dei veri adoratori, degli adoratori di altre cose, degli adoratori dell'alcol, degli adoratori delle droghe, degli adoratori dei videogiochi, degli adoratori di qualche altra cosa. Poi naturalmente non dobbiamo dimenticare il desiderio di potere, la bramosia di possedere delle cose e di sfoggiare queste cose. In questi giorni, lo avrete fatto anche voi, ma anch'io mi sono macchiato di questo peccato di idolatria, in questi famosi centri commerciali, nelle vie delle principali città, prima di Natale, perché naturalmente la corsa folle è ai regali fino all'ultimo momento. Dopo Natale, perché chiaramente saldi, saldi, saldi. E allora si parte in queste mille avventure per rimediare determinati oggetti, determinati vestiti o altri gadget che magari si sono già notati, ma che si spera di poter acquistare a un prezzo diverso. La domanda è che talvolta questi oggetti potremmo chiederci fino a che punto ci servano veramente, siano davvero indispensabili. L'ultimo gadget tecnologico, l'ultima borsetta, l'ultimo paio di scarpe, questo, quello, quell'altro. E anche lì, intanto che appunto facevamo un giro in questi giorni e mi guardavo in giro, vedevo gente con borse, borsette, fuori, dentro dei negozi, uno dopo l'altro, in questi templi dello shopping. Anzi, c'è stato un giorno in cui addirittura non ho trovato parcheggio, sono rimasto in macchina ad aspettare, perché è impossibile trovare un posto per la macchina, erano tutti nevrastenici fuori, si ammazzavano per avere un parcheggio. Cioè. Vabbè, scene che sicuramente avete visto anche voi. Ebbene, in contesti di questo genere, appunto, gente carica di borse, di oggetti, appagata da questi acquisti, ma nuovamente la domanda è: veramente indispensabili? Fino a che punto non è un pochino di idolatria? Fino a che punto non è un pochino il bisogno di avere e di sfoggiare per dire sono anch'io? Ho anch'io questo giaccone di marca, ho anch'io questo telefonino di marca, io ho anch'io questo e quello, e quindi proprio perché ho, sono. Se non avessi, non sarei nessuno. E anche lì vediamo come è facilissimo adorare nei centri commerciali. Entriamo e stiamo adorando le varie marche. Vero o no? Ok. Poi naturalmente, per quanto riguarda il fatto di, appunto, commettere l'errore di diventare un pochino idolatri, non dobbiamo dimenticare il fatto di desiderare le cose degli altri, la vita degli altri, i beni degli altri. E poi ci sono altre cose, come ad esempio la critica e il pettegolezzo, che anche questi sono dei modi per gestire quelle che noi percepiamo come delle ingiustizie nella vita. Uno dice: quello o quella ha quello che io non ho, e quindi se non posso avere quello che lui o lei ha, cosa faccio? Spettegolezzo. Facciamo un po' di spettegolezzo, un po' di critiche, naturalmente condite con no, sto solo dicendo, non sto criticando, sto solo constatando, che poi chiaramente la linea è molto sottile tra una e l'altra cosa. Quindi, per tornare invece alla vera adorazione, la vera adorazione, prima di ogni altra cosa, è un'attitudine. La vera adorazione è resa possibile, proprio perché è un'attitudine, dalla presenza dentro di noi dello Spirito Santo, che naturalmente è dentro di noi dal momento in cui siamo nati di nuovo. Quindi nel momento in cui siamo nati di nuovo, siamo nati dall'alto, siamo stati rigenerati, lo Spirito di Dio abita in noi e lo Spirito di Dio ci permette di sperimentare la vera adorazione. Quindi la prima è un'attitudine e poi successivamente è un'azione concreta. Un'azione concreta che si può manifestare in privato. Quindi, prima di ogni altra cosa, noi siamo degli adoratori o dei veri adoratori nella nostra vita personale, privata, nella nostra cameretta. Dovremmo essere, prima di ogni altra cosa, degli adoratori. E poi in pubblico, e poi insieme agli altri, e poi nella vita ecclesiastica, e poi, appunto, in quel momento che anche in questa chiesa locale dedichiamo alla lode e all'adorazione, in quel momento nel quale tutti insieme si uniscono le forze e si mette in pratica ciò che ognuno di noi dovrebbe normalmente fare nella sua vita personale. Adorare Dio insieme con la musica, con le parole, adorare Dio, lodare Dio, innalzare Dio, ringraziare Dio, benedire il Signore. Questa è l'adorazione insieme. E da questo punto di vista, proprio a questo proposito, senza giudicare nessuno, perché non è il mio intento, però permettetemi di esprimere perlomeno un desiderio, un auspicio. E il mio desiderio, il mio auspicio è proprio questo, che il tempo che noi come Chiesa locale dedichiamo alla lode e all'adorazione possa essere un tempo che, grazie proprio all'azione dello Spirito Santo dentro di noi, è sempre di più percepito come un tutt'uno con il resto del culto e quindi anche con eventualmente la condivisione del messaggio, e non come un optional, un qualcosa che va fatto. Allora, lo preciso nuovamente, non sto giudicando nessuno. Stamattina mi sono guardato in giro intanto che stavamo adorando il Signore. Ah, non stavi adorando tu? No, sì, no, stavo adorando, ma l'occhio è girato un attimo nella sala e ho visto moltissimi di voi che stavano a loro volta adorando Dio. Ma quello che voglio dire è che c'è un margine di miglioramento e che in questo ambito possiamo essere maggiormente coinvolti e quindi dire no, la lode e l'adorazione non è un qualcosa che, vabbè, è stato fatto, eh? Adesso sentiamo che cosa il Signore ha da dire, speriamo che sia qualcosa che mi piaccia. No, la lode e l'adorazione è fondamentale, è un momento nel quale noi diamo a Dio il nostro sacrificio di lode, il nostro sacrificio di adorazione, è un momento speciale ai suoi occhi, un momento santo, un momento particolare. E quindi in questo senso il mio invito è a una maggiore passione per questo momento dell'incontro, ad esempio, di ogni domenica. Che l'adorazione, che la lode non sia un optional. Come, non so, quando si va al ristorante, arriva il cameriere, gradite un aperitivo? No, no, grazie, passiamo direttamente a, che ne so, al primo, al secondo, quello che è. No, la lode e l'adorazione non è agli occhi di Dio un optional. Sì, no, va bene, andiamo direttamente al messaggio. No, la lode e l'adorazione è altrettanto importante del messaggio. Sono due momenti diversi che hanno due scopi diversi, ma agli occhi di Dio egualmente importanti. Amen? Ok? E quindi in questo senso, oltre a voi, che possiate condividere con altri fratelli e sorelle questa verità. D'accordo? D'altra parte, la Bibbia è piena di esortazioni alla vera adorazione. Esortazioni alla vera adorazione perché questa, la vera adorazione, è fondamentale per poter sperimentare il favore di Dio, il favore del Signore. E a questo proposito, tra i tanti personaggi che avrei potuto scegliere, ho voluto scegliere questa mattina un personaggio del libro dei Giudici, ossia Gedeone, ok? Ho voluto scegliere Gedeone, che il cui nome significa colui che abbatte, colui che taglia. E ho voluto parlarvi di Gedeone perché anche nella sua vita l'adorazione ha un ruolo molto importante. Nel momento storico in cui vive Gedeone, gli israeliti sono pesantemente oppressi dalla presenza di nemici nel loro territorio. Questi nemici sono i Madianiti, ok? E i Madianiti, in quel momento, li derubano senza sosta. Cioè, dovete immaginare che gli israeliti sono in questo territorio e del continuo, giorno dopo giorno, arrivano i Madianiti, fanno delle incursioni, rubano loro tutto ciò che si può rubare, ok? Bestiame, grano, pane, qualsiasi cosa. Questa è la situazione. E naturalmente i Madianiti, intervenendo così, li lasciano nella miseria, li lasciano nell'abbandono, nella devastazione, nelle grandi sofferenze. Ma la domanda che possiamo farci è: ma come mai gli israeliti si trovano in questa condizione? Si trovano in questa condizione per un errore commesso da parte loro. Quale? Non hanno obbedito a ciò che il Signore aveva detto loro. Il Signore aveva detto loro: non avrete altro Dio all'infuori di me. E quindi di tutte le cose che non dovete fare, la più importante di quelle che non dovete fare è che non dovreste mai e poi mai avere altri dei all'infuori di me. Ma chiaramente, vedendo che cosa succede con i popoli vicini a dove abitano loro, gli israeliti pian piano si lasciano contaminare, pian piano cominciano a adorare altri dei. Il Signore si infuria, il Signore si arrabbia e quindi a questo punto li lascia cadere nelle mani dei Madianiti. E questa cosa va avanti per anni, 7 anni, finché a un certo punto gli israeliti capiscono che hanno fatto qualcosa che non andava bene E quindi cominciano a pregare, cominciano a supplicare il Signore e a chiedergli: Signore, intervieni, liberaci dalla mano di Madian. E il Signore ascolta la loro preghiera. E proprio perché è un Dio buono, è un Dio fedele, decide di dar seguito a questa loro preghiera. E quindi va bene, dà seguito. I Madianiti sono tutto intorno e per 7 anni il popolo di Dio è umiliato e privato di ogni cosa. Poi il Signore decide di chiamare Gedeone al suo servizio e decide che sia Gedeone l'uomo attraverso il quale Israele sarà liberato dai Madianiti. E quindi un giorno l'angelo dell'Eterno, il Signore Gesù, si presenta davanti a Gedeone. Lì tutti quanti nascondevano le cose, si nascondevano loro stessi perché avevano paura degli attacchi dei Madianiti. Ma Gedeone viene trovato dall'angelo dell'Eterno e l'angelo dell'Eterno gli dice subito: il Signore è con te, o uomo forte e valoroso, guerriero. E Gedeone, a fronte di questa affermazione dell'angelo dell'Eterno, ha un'obiezione e dice: ma se fosse vero, se tu hai pensato a me per liberare il popolo di Israele, come mai ci sta succedendo questo? Sì, effettivamente abbiamo peccato, abbiamo sbagliato, Dio è arrabbiato contro di noi. E quindi come mai sta succedendo questo? E il Signore dice: va. Va con cotesta tua forza. Non sono io che ti mando? E lui si sarà detto: ok? No, lui ha un'ulteriore obiezione. Ne ha diverse effettivamente Gedeone. E dice: ma come potrei? Come mai hai scelto me? Io vivo in una famiglia che è la più povera di Manasse. E in questa famiglia, la più povera di Manasse, io sono l'ultimo genito, il più piccolo dei miei fratelli. Perché hai scelto me? Ce n'erano altri, più grandi, più forti di me. E il Signore, l'angelo dell'Eterno, gli parla e dice: io sarò con te. Io sarò con te. Questo fa la differenza. Io sarò con te e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un solo uomo. Vogliamo leggere insieme Giudici capitolo 6, dal versetto 17. Giudici 6, dal versetto 17. Gedeone a lui: se ho trovato grazia agli occhi tuoi, dammi un segno, che sei proprio tu che mi parli. Ti prego, non te ne andare di qui prima che io torni da te, ti porti la mia offerta e te la metta davanti. Il Signore disse: aspetterò finché tu ritorni. Allora Gedeone entrò in casa, prese un capretto e con un'efa di farina fece delle focacce azime. Mise la carne in un canestro, il brodo in una pentola, li portò tutto sotto il terebinto e glielo offrì. L'angelo di Dio gli disse: prendi la carne, le focacce azime, mettile su questa roccia e versavi sopra il brodo. Egli fece così. Allora l'angelo del Signore stese la punta del bastone che aveva in mano e toccò la carne e le focacce azime, e dalla roccia uscì un fuoco che consumò la carne e le focacce azime, e l'angelo del Signore scomparve dalla sua vista. Allora Gedeone vide che era l'angelo del Signore e disse: misero me, Signore mio Dio, perché ho visto l'angelo del Signore faccia a faccia. Il Signore gli disse: sta in pace, non temere, non morirai. Allora Gedeone costruì un altare al Signore e lo chiamò Signore Pace. Esso esiste anche al giorno d'oggi a Ofra degli Abizeriti. Cosa fa Gedeone per accertarsi del fatto che sia veramente il Signore averlo chiamato al suo servizio? Che cosa fa? Gli offre della carne, gli offre delle focacce, tra l'altro simboli del sacrificio di Cristo. e successivamente gli costruisce un altare in suo onore. Detto altrimenti, gli offre la sua adorazione. Gli offre la sua adorazione. E quindi è così che lui inizia il suo servizio per il Signore. Andiamo avanti veloce. Il Signore li chiama a raccolta, si contano, sono 32.000 pronti ad affrontare il nemico. L'unico problema è che il nemico è un pochino più numeroso. Da quello che leggiamo poi più avanti, scopriamo che il nemico era composto da almeno 135.000 persone, il che vuol dire che per ogni soldato di Israele ce n'erano almeno più di 4 dalla parte nemica da eliminare, quindi erano decisamente molti. Però Giosuè ci dice, Gedeone si dice, beh, a questo punto siamo con Dio, Dio ha detto che è con noi, vabbè, vediamo. Ma il Signore gli parla e dice, siete ancora troppi, come? 32.000, 135.000, siamo ancora troppi, siete ancora troppi. E quindi comincia una prima cernita, nel senso che il Signore dice, chiedi un po' in giro, chi ha un po' paura, chi è un po' titubante, può prendere i suoi stracci e partire. 32.000, 22.000, 10.000. Uno dice, beh, una bella pulizia, ma 10.000, insomma, vabbè, siamo 10.000. Ok? No, siete ancora troppi. Nuova selezione. Mandali tutti quanti a bere l'acqua nel fiume e osserva come bevono l'acqua. Quelli che berranno l'acqua leccandola così, no. Invece prenderai quelli che prenderanno l'acqua con la mano e se la porteranno alla bocca. Attenti a quello che succede intorno a loro. Quanti sono quelli che prendono l'acqua e se la portano alla bocca? 300. 9.700 a casa. Morale, questa battaglia si svolge o comincia con 300 uomini contro 135.000, il che vuol dire 1 contro 450. Non facile da affrontare, eppure il Signore che cosa aveva detto? Io sono con te e tu li sconfiggerai come se fossero un solo uomo. Ma siete pochi, perché non vi salti in mente di dire che questa vittoria sia merito vostro. Questa vittoria è esclusivamente merito mio. E sappiamo che cosa succede in seguito, sappiamo che poi alla fine vincono attraverso una strategia militare molto discutibile, quindi con le trombe, le brocche, le fiaccole, rompono le brocche, tre schiere da 100, rompono le brocche, accendono le fiaccole, suonano le trombe e quelli dall'altra parte pensano che siano molti di più di quelli che effettivamente sono e quindi si ammazzano tra di loro, vanno nel panico tra di loro e quindi praticamente la strage si consuma all'interno addirittura del campo nemico. Ora, vogliamo leggere insieme Giudici, sempre Giudici, un capitolo più avanti, il capitolo 7, dal versetto 9. Quella stessa notte il Signore disse a Gedeone, alzati, piomba sull'accampamento, perché io l'ho messo nelle tue mani. Ascoltate che cosa dice il versetto 6. Vi ricordate che Gedeone ha già chiesto un segno ulteriore con il discorso del velo, il velo asciutto, il velo bagnato, tutto intorno asciutto, tutto intorno bagnato. Ha già chiesto un segno che gli era stato concesso. Qui lui non ha ancora fatto niente, la battaglia non è ancora iniziata, ma al versetto 10 dice il Signore, ma se hai paura di farlo, quindi il Signore conosce il nostro cuore, e Gedeone era determinato a ubbidire a Dio, ma Avevo un po' paura, erano 300 contro 135.000. Ma se hai paura di farlo, scendi con Pura tuo servo e udrai quello che dicono. E dopo questo le tue mani saranno fortificate per piombare sull'accampamento. Egli dunque scese con Pura suo servo fino agli avamposti dell'accampamento. I Madianiti, gli Amalechiti e tutti i popoli dell'Oriente erano sparsi nella valle come una moltitudine di cavallette e i loro cammelli erano innumerevoli come la sabbia che è sulla riva del mare. Questo per darci un'idea del contesto del nemico. Quando Gedeone arrivò, un uomo stava raccontando un sogno a un suo compagno e gli diceva: «Ho fatto un sogno. C'era un pane tondo d'orzo che rotolava nell'accampamento di Madian. Giungeva alla tenda, la investiva in modo da farla cadere, da rovesciarla, da lasciarla per terra». Tra l'altro un pane, io sono il pane della vita, questo pane è Cristo Gesù di nuovamente. Versetto 14, il suo compagno gli rispose e gli disse: «Questo non è altro che la spada di Gedeone, figlio di Joas, uomo di Israele. Dio ha messo nelle sue mani Madian e tutto l'accampamento. Se lo sono detti tra loro, erano già pronti a vedere quello che sarebbe successo». Quando Gedeone, versetto 15, ebbe udito il racconto del sogno e la sua interpretazione, adorò Dio. Poi tornò all'accampamento di Israele e disse: «Alzatevi, perché il Signore ha messo nelle vostre mani l'accampamento di Madian». E cosa fa Gedeone? Dopo aver ricevuto l'ennesima rassicurazione da parte dell'angelo dell'Eterno, da parte di Dio, la prima cosa che lui fa è che gli offre la sua adorazione. Adora Dio. E dopodiché chiede ai suoi di alzarsi, chiede ai suoi di partire con lui, dicendo: tutto andrà bene, nonostante l'inferiorità numerica, il Signore ha dato Madian nelle nostre mani. È stato definitivamente rassicurato, messo nella condizione di svolgere il compito al quale era stato chiamato. La domanda che possiamo farci noi, stiamo concludendo, è: cosa dovremmo fare noi prima e dopo ogni sfida della nostra vita? Cosa dovremmo fare secondo voi? Adorare. Adorare Dio. Adorare Dio in spirito e verità. Quindi offrirgli il nostro ringraziamento. Quindi offrirgli la nostra lode. Quindi offrirgli la nostra fiducia, la nostra consapevolezza che la nostra vita è nelle sue mani, che noi siamo importanti per lui, che lui non permetterà mai nulla che possa farci far naufragio definitivo. Sì, magari finiremo in una tempesta. Sì, magari finiremo in momenti difficili o nel deserto. Ma il Signore lo ha promesso, è con noi, rimane al nostro fianco e così come è stato con Gedeone, sarà con me e con te. E quindi quello che noi dobbiamo fare, l'unica cosa che dobbiamo fare oltre a pregare, è adorare Dio. Adorare Dio in spirito e verità. Amen. Vi chiedo di alzarvi in piedi. Alleluia. Signore, ti voglio benedire, ti voglio rendere grazie per questa parola, Signore, per questo giorno, per questa prima domenica di questo nuovo anno. Ti voglio rendere grazie, Signore, per come hai voluto ricordarci nuovamente, una volta di più, di quanto sia importante essere degli adoratori, avere l'attitudine degli adoratori e poi vivere una vita da adoratori, da veri adoratori, Signore. Ed è vero, è molto facile adorare altre cose, o altre persone, altre situazioni, altre cose che questo mondo ci propone. Ebbene, Signore, dacci discernimento e saggezza affinché possiamo accorgerci di questo e possiamo imparare a modificare la nostra attitudine e avere come priorità la vera adorazione. Signore, in questo giorno, come Chiesa, vogliamo adorare Te. Ci apprestiamo a concludere questo incontro, ma prima di andarcene vogliamo insieme, con il nostro cuore, con la nostra mente, con il nostro spirito, in pari consentimento, vogliamo celebrarti adorandoti come meriti. adorando te, esprimendo a te la nostra gratitudine, la nostra riconoscenza, il nostro apprezzamento. Tu sei l'Iddio onnipotente e ci hai scelti, ci hai chiamati al tuo servizio, e quindi è giusto che noi possiamo ricambiare il tuo amore benedicendo il tuo nome, adorando il tuo nome. E quindi, Signore, grazie per come ci aiuti ad essere dei migliori adoratori, degli adoratori che ti adorano in spirito e verità e che ricevono grande appagamento nel farlo. Grazie per ogni cosa, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen.